Noi diciamo, sappiamo del fatto di essere emozionati perché sentiamo il nostro corpo, prendiamo consapevolezza del nostro corpo, perciò abbiamo una serie di reazioni, il cuore che batte, il respiro che noi facciamo, la sudorazione, l'accarezzamento, diciamo, qualunque sensazione noi abbiamo costituisce un meccanismo che diciamo, permette di essere sempre emozionati. Emozionati vuol dire pronti a un'azione, un'azione che deve venire da di dentro, viene comandata da di dentro e che porta appunto una rapida risposta verso gli eventi che ci circondano, da cui emozione ex emotio, cioè muovere da dentro praticamente, per fuggire al predatore, oppure per essere noi il predatore, quella persona, per cercare la compagna sessuale, o essere noi i compagni di questa persona che cerca sesso, oppure il cercare il cibo, cercare l'acqua, e difendere il territorio, la cosa più importante che ci sia. Voi pensate che abbiamo sempre fatto guerra tutta la nostra esistenza, cioè non esiste nessuna possibilità per nessuna azione umana che esista che non contempli la guerra, cioè facevamo guerra dal tempo che eravamo protoscimmie. Dal momento che eravamo dei muridi, dal momento che eravamo anfibi, dal momento che eravamo pesci, cioè abbiamo sempre fatto guerra, sempre guerra. Ora il problema fondamentale è di capire che noi abbiamo un sistema che deve essere coordinato in un certo modo, abbiamo un sistema mente-corpo. La mente, che è nient'altro che il cervello, è coordinato col corpo, il quale a sua volta deve essere coordinato con l'ambiente che lo circonda. E l'ambiente che lo circonda è legato non solamente alle relazioni verso l'ambiente, che sono legate al tipo di genitori che si è avuto e di conseguenza naturalmente i genitori che ti hanno insegnato a reagire prontamente alla paura, a controllare la rabbia, a evitare l'odio, a evitare stati estremi mentali che portano poi alla malattia. Perché portano alla malattia? L'Università di Wisconsin-Madison ha dimostrato che quando dall'ambiente avvengono stimoli molto improvvisi, non so, so che mio figlio è morto in un incidente stradale, supponiamo, si inserisce dentro il DNA una molecola che si chiama metile, o un'altra molecola che si inserisce sempre in un certo tipo di DNA che si trova nella cromatina sessuale, che si chiama acetile, e che fa sì che vengano prodotti diversi neurotrasmettitori o diversi ormoni. Naturalmente sostanze che sono proteine e che sono normalmente da produrre con grande pacatezza e attenzione, che invece vengono buttate nel circolo in maniera improbabile e impossibile, con il risultato di insorgenza di infiammazioni, di malattie croniche, di tumori, di alterazioni mentali, eccetera. È molto importante capire che se tu sei compliante alle emozioni, cioè sai reagire alle emozioni, riesci a vivere serenamente, seriamente per il tempo che ci è dato da vivere, circa 80 anni, diciamo così. E per fare esempio, siamo come il palloncino, un palloncino poco compliante, cioè che abbia una base a compliance, tu puoi uscire dentro e il palloncino, boom, scoppia. Invece un palloncino che abbia un'alta compliance si gonfia piano piano, e naturalmente resiste agli eventi che ci possono accadere e che cambiano la realtà della nostra vita. Ora, tutto il compito del maestro Buddha, che volle appunto trovare una via, lui non capiva nulla naturalmente di neuroscienze, è ovvio, pretendere questo sarebbe una follia, però però ha capito quanto le emozioni fossero in rapporto con la salute, con lo stato di benessere. E allora aveva cercato delle vie per riuscire a coordinare le emozioni, a modulare le emozioni. E la via, sono due vie che seguivano, due vie estreme. Una, la via del piacere più sfrenato, quella che viveva nella casa dei suoi genitori, il padre era un re, oppure insieme agli asceti, più asceti possibile, mangiando, non so, nemmeno una zuppa di riso tutto il giorno. Sì, quando si è accorto che questi due estremi, cioè lasciarsi troppo andare e controllarsi totalmente, non funzionavano. E allora ha usato una condizione che si chiama la via di mezzo, cioè praticamente un modo per controllare le emozioni che siano un modo che si adatta all'ambiente che ci circonda. E per fare questo bisogna essere estremamente preparati, prepararsi con la meditazione e con le tecniche di visualizzazione, di rilassamento. Quello che vi devo citare in un episodio che forse alcuni di voi ricorderanno, ma che non tutti ricordano, quando ero ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, venne da noi a fare istruzione un colonnello del SAS, cioè lo Special Air Service, cioè le teste di cuoio inglesi, il quale ci fece una metafora, che io ritengo proprio una metafora buddista, anche se questo ovviamente buddista non era. E diceva: pensate di essere in un elicottero d'ultima generazione, forniti delle armi dell'ultima generazione, del cibo più sofisticato, della tecnologia di trasmissione più sofisticata, e praticamente andate oltre le linee nemiche. In quel momento arriva un missile, vi distrugge l'aereo, cadete, tutti i vostri compagni muoiono, e voi vi trovate soli, soli, isolati, senza cibo, senza acqua, senza armi, senza comunicazione, perciò siete anche isolati, e nel contempo con un nemico incombente che sta per arrivare, cioè la notte. Lui dice: in quel momento vi può salvare una sola cosa. Dice: un participio passato. A me mi sono messo a ridere, ho detto: participio passato in quelle condizioni, mi sparo un colpo di pistola in testa, altro che participio passato, fatto che armi non ne ho. E a quel punto il participio passato che lui insegnava era essere stati addestrati. Ecco, questo è l'insegnamento massimo del nostro maestro. Cioè, che lui dice che prima bisogna addestrarsi alle situazioni e poi affrontare o essere costretti a affrontare la situazione. Cioè, secondo il proverbio cinese, vuol dire dichiarare guerra non avendo forgiato le armi è un assurdo, come ad esempio cercare, avere sete e scavare in quel momento il pozzo dell'acqua per cercare di setarsi è un altro assurdo. Perciò bisogna naturalmente essere preparati, essere preparati. Ora, queste emozioni, voglio dire, sono una parte essenziale di noi, quelle che ci fanno ridere, che ci fanno piangere, che ci fanno soffrire, che ci fanno essere allegri. Ed esistono meccanismi molto importanti per tenerci in condizione di benessere, se no non resisteremo un giorno, dato che vedendo che le cose come sono, come siamo in questo mondo, quale il nostro destino, tutti sarebbero depressi totalmente, si butterebbero dalla finestra. E invece abbiamo un sistema che si chiama sistema mesocortico-limbico, o diciamo se si vuol dire, se si vuole anche cortico-limbico, il quale produce una sostanza che è la stessa che viene suscitata dalle droghe d'abuso e dalla dopamina. Ci tiene, diciamo, in condizione di, chiamiamolo, di benessere, lo dico in un termine che io aborro, cioè di felicità. A proposito, questa frase piace molto ai lama buddisti, la parola felicità. Ora, felicità di morituri, non so dove possa esistere, voglio dire, ma quello di loro, quello di felicità. Io dico benessere, quello che è importante è considerare la nostra vita un viaggio. Sapere che noi siamo qui, su un treno che sta percorrendo questo mondo e noi dobbiamo avere le condizioni di benessere. Per far questo dobbiamo attivare questo sistema mesocortico limbico, che è un sistema molto più recente del sistema della paura, senza la quale non saremmo sopravvissuti. È inutile mettersi a cantare la serenata o a ridere, a scherzare mentre viene da dire una vecchia sciabola che ti guarda mentre ti sta per mangiare. Necessariamente era necessario che ci fosse prima una difesa contro la paura. Voi pensate, l'abbiamo fatto anche stasera con Angela, che la paura è gestita da strutture molto complicate nel cervello, tra cui la più importante è l'amigdala. Voi pensate che addirittura in una condizione in cui il circuito della paura, che è un circuito complesso, non ve lo so dire tutto, di quale nucleo si tratta e compagnia bella, quando non funziona viene sostituito dal circuito cerebellare, perché è importante non restare senza difesa contro la paura. Addirittura questo sistema funziona anche quando hai un ictus cerebellare, supponiamo, e allora insorge un terzo circuito, per cui è sempre possibile avere questa risposta verso la paura, attraverso, pensate che viene avvertito il cervelletto o l'amigdala ancora prima che possiamo vedere con gli occhi il viso di una persona che è una persona che è ostile. Abbiamo una difesa grandissima, avevamo una difesa grandissima contro la paura, che era appunto l'olfatto, per dire, adesso molto meno perché non funziona più così bene. Però diciamo queste emozioni sono quello che ci fa star bene e quello che ci fa star male, e comunque quello che ci garantisce uno stato di salute. E io sto scrivendo questo libro che porterò avanti, insomma, a settembre, dicembre, non lo so, non di quest'anno naturalmente, che spiego per filo e segno quali sono gli elementi, i momenti, mi servo anche di un collega che è esperto in questa cosa, quali sono i momenti che qualificano l'emersione di quella paura, perché non è che accade un'emozione viene a qualunque costo, nessuno penserebbe che io abbia la stessa reazione verso Catiuscia Sidi, che era la caduta di Sassari, voglio dire, o Brigitte Bardot quando era giovane, cioè questo è più troppo chiaro ed evidente. Però quello che conta massimamente è capire che esiste un'emozione che ti dà un problema, come esiste un'emozione che ti risolve un problema. Perciò conoscere il problema emotivo è estremamente importante, anche perché purtroppo le emozioni o la reazione all'ambiente attraverso le emozioni avviene in base ai genitori che ti sei scelto. E quando ti trovi un ostacolo o hai una sensazione di paura, insorge una rabbia improvvisa che tu ti rendi conto, dici, ma come mai questa paura? Perché è sorta? Non volevo che comparisse. Eppure sorge all'improvviso perché dietro ci sono i tuoi genitori che hanno voluto questa cosa involontariamente, naturalmente. E allora è necessario capire che noi dobbiamo trattare e modulare il sistema emozionale, perché il sistema emozionale è alla base delle cosiddette malattie. Non è solo il sistema emozionale che ci fa vivere bene, che ci fa fare amore bene, che ci fa sognare bene, che ci fa camminare bene o altro, è che ci dà la neoplasia o non ci dà la neoplasia, che ci dà l'infiammazione cronica, cioè il lupus erythematoso, per dire, il diabete, l'artrite reumatoide o altro, e questo bisogna capirlo bene, perché purtroppo questa emozione ha questo anche difetto, che non è che avviene in che tinunco, qui ed ora, cioè questo può venire per dire adesso mi comunicano che mio figlio è morto in cerebrale ed è possibile che io abbia un infarto del miocardio, ci rimanga secco, anche suo figlio non ne ho, voglio dire. E questa è però una rarità. La cosa più facile che invece non so, tu sei innamorato di una persona, quella persona ti promette, non so, che lascia la sua compagna, lascia la sua moglie, eccetera, per mettersi con te, poi non lo fa e tu ti fai un carcinoma della mammella, per dire, oppure un carcinoma dell'utero, oppure hai la figlia che ti abbandona e non vuole più ritornare da te, hai una rabbia tremenda, ti viene un carcinoma dell'ovaio. Insomma, ogni cosa deve avere il suo scopo. Ecco perché bisogna che trattiamo le emozioni in senso generale, ma riusciamo intanto dalle prossime volte a capire quali emozioni provocano una vera risposta in quel senso, vuol dire. Non è che improvvisamente diventi impotente per qualunque emozione ti capiti, diventi impotente per certe emozioni. Io ho un esempio che vi posso citare del mio paziente, il quale viene da me perché ha un dolore tremendo alla regione cervicale. Io gli faccio un particolare tipo di implantazione, diciamo, peridurale cervicale, che sappiamo fare in pochi in Italia, perché pochi si fidano a farla, perché dietro c'è il midollo. E comunque questo viene da me, a un certo punto si è tolto la maglietta, si è spogliato praticamente, e io ho notato che a livello della mammella sinistra aveva un piastrone molto, molto grosso, come tipo quelle piastrine che hanno i raduni, ce l'avete presente? Quello che portano al petto, questo qua messo così. Sono andato a toccarlo e ho avuto un brivido di paura perché io che ho studiato medicina negli anni 60 ci hanno insegnato che quando una massa è immobile sui piani superficiali, sui piani profondi, è quasi certo che sia una neoplasia. Oggi si fa con la ecografia, dell'astrogramma, eccetera, sono tutte cose che fanno la fantascienza per noi. Fatto sta che io l'ho visto e ho detto: guarda, dobbiamo fare direttamente l'ecografia, la risonanza magnetica e compagnia bella. Se non che questo, fare ecografia non ne capiscono niente, perché qui non ne capiscono niente dell'ecografia, c'è la sola persona in Sardegna che l'ecografia ne capisca, si chiama Pomiglietti e sta ad Oristano. Pensate, se avete un problema di andare sempre da questa professionista che ha una Ferrari, c'è cioè un ecografo da 252.000 euro, naturalmente tanti hanno ecografi da Stracco Baratti, o fanno gli anni da Stracco Baratti, diciamo così. Fatto sta che a un certo punto gli dicono che non si capiva bene, bisogna fare la risonanza magnetica. Fatto sta che, insomma, ci vuole tempo per fare la risonanza magnetica. Comunque questo non l'ha fatta, a un certo punto ritorna da me dopo un mese, fa la stessa infiltrazione, guardo e non avrà più nulla. Rimango senza parole e dico: cosa è successo? Dice: non so, mi è sparito spontaneamente. E gli ho detto: ma ha avuto problemi con suo figlio? Dice: non me lo dica, ho avuto dei problemi immensi con mio figlio, come si chiama, con me, volevo dire, la mamma era destra, volevo dire, scusate, non la sinistra. Ho avuto problemi con mio figlio che si era messo con una donna che aveva già due figli in precedenza, uno da un uomo, uno dall'altro, e temevo come ne facesse un terzo e si rovinasse. E dopodiché, dopo tanta esistenza, lui l'ha lasciata e a quel punto mi è sembrato di rinascere. In quel momento ho visto che mi è scomparsa questa cosa. Ora, vi potete non credere, ma questa persona fa conoscere questa persona. È proprio tipico, molte volte dolori improvvisi che scompaiono, tumori che resistono per lungo tempo, tumori che portano a morte. Questo è dovuto alle emozioni. Se c'è qualche domanda, io sono pronto a rispondere. Eh? Non si lo dice anche la domanda su questo.
Sì, volevo chiedere, leggendo la vita del Buddha, testimoniano che invece lui non aveva paura neanche davanti agli assassini,
Davanti?
neanche davanti agli assassini, alle persone, era sempre calmo, non aveva più paura.
Ma intanto non sappiamo niente di lui, non sappiamo niente di lui. Quello che è scritto è agiografico, da un termine greco che vuol dire la vita dei santi. E solamente parliamo di Buddha, quello che, di cui parli tu è un Buddha che è già fatto, un Buddha che è già scelto come si chiama, la via di mezzo. Ma naturalmente non avere paura degli assassini in presenza dopo che lui ha fatto il suo percorso, non è così difficile. Lui ha detto che proprio non possedeva niente. Che cosa poi che gli servisse agli assassini rubare la vita del Buddha?
Lui non provava quella cosa istintiva.
Ah, certo che no, beato lui, perché aveva avuto appunto era entrato proprio in una condizione incredibile, perché lui era riuscito a raggiungere la suprema illuminazione, la Bodhi. La Bodhi non è un termine così, significa nient'altro che la calma mentale stabile, stabile. Anch'io ho raggiunto per dire certe volte la calma mentale, purtroppo per me non è stabile, perciò non ho raggiunto l'illuminazione. L'illuminazione è quando tu sei sempre, costantemente calmo, ma calmo non significa che sei un mare quieto così, capito, una tavola, ma sei uno che sa reagire agli eventi in una maniera dinamica. E naturalmente il maestro di cosa vuol dire che avesse paura? Lui poteva avere paura quando era nella sua casa dove è nato, con il suo lama, col padre, capito? Che gli faceva addirittura, negava addirittura il fatto che esistesse la morte, gli faceva trovare sempre fiori freschi. Recideva tutti i fiori, faceva allontanare i vecchi, faceva allontanare le persone morte, eccetera. Un mondo che non esiste, capito? Un mondo che non esiste. E lui improvvisamente aveva scoperto questa cosa e aveva scoperto che il meccanismo di questo mondo è la sofferenza, anche se poi i maestri tantrici hanno visto, contraddicendo le parole in parte del maestro, che il principio fondamentale può essere il piacere che può cambiare la situazione della sofferenza. Ma noi dobbiamo seguire le condizioni di base del maestro, in cui non solo parla di sofferenza, veramente non parla di sofferenza, ma parla di dukkha, che sarebbe ciò che non si può sopportare. E chiamiamo sofferenza perché la sofferenza non si può sopportare, ma dukkha può essere tutto, voglio dire. E questa via, per evitare questa dukkha, bisogna capire l'origine di questa dukkha, il sistema di produzione di questa dukkha, i sistemi che mantengono questa dukkha e i sistemi che vogliono contrastare questa dukkha, specialmente il duplice sentiero, capito? È una cosa di 2500 anni fa, agiografica, ripeto, cioè lui non ha mai scritto una parola, non ha scritto una parola, anche le cose che sono state dette a lui. Con tutto il rispetto, bisogna vedere se sono state scritte da lui. Molte sono state scritte perché il suo cugino aveva una memoria di ferro, si chiamava Ananda. Però voglio dire, sono questi personaggi che non hanno scritto niente di persona, capito? L'unico vantaggio che abbiamo noi, seguendo la dottrina di quest'uomo, è che quest'uomo aveva una grande dote. Primo, che non era un truffatore, e non è poco non essere truffatori quando si è capi filosofi o religiosi o altro, diciamo. E poi che naturalmente era un uomo come noi, gli altri si proclamavano santi, dei figli di Dio, quello, quell'altro ancora, capito? Cioè, improbabili cose, cioè cose che non stanno, come si dice, a sassari né in cielo né in terra. Cioè lui invece era un uomo come noi, ha sempre detto che era un uomo come noi, un uomo come noi, e che naturalmente viveva come noi, è morto in un'intoscrizione da funghi, presumibilmente. E come vuoi fare? Era un uomo, tutto quello che scrivo naturalmente, la nascita magica nel parco di Lumbini, dalla madre Maia e compagnia bella, ma cosa vuoi di una persona così importante nella storia dell'umanità? Ci sono miliardi di persone che hanno seguito la sua dottrina, e poi è un uomo che aveva capito che ci troviamo per una ragione che mai capiremo, su una sponda del fiume e dobbiamo passare nella nostra sponda del fiume. Lui ci ha dato una zattera per attraversare il fiume e arrivare in quella cosa, ma quella zattera è rappresentata massimamente dalla gestire il sistema delle emozioni, gestire il sistema delle emozioni. Lui, Beato lui, l'aveva così, era un uomo che aveva come caratteristica, con tutti i difetti che un uomo può avere, lui stesso difetti ne aveva, non è che fosse un uomo senza difetti. Il padre Sudama era un re, ma un re che era capo di un regno militare, e naturalmente il suo sistema sicuramente era basato su gerarchie militari molto strette. Se tu vai a stare su un monastero buddista, ti accorgerai che viene gestito in maniera militare, perciò capito, non è tutto oro quello che luce, capito? Poi tu non sei mai stata lì in un monastero, perché con tutta la non violenza, il sistema della contemplazione di quello e quell'altro, fai la meditazione poco poco male, tieni la schiena poco poco abbassata, e ricevi un sacco di bastonate sulla schiena, ma mi dava un sacco di bastonate. Non è un sistema così compassionevole, capito, di quello che si mette con le dita a guardare il cielo, capito? È una cosa complessa, capito? Non so se ho risposto o no. Forse, capito, è come la quella del Natale, delle cose, ci piace come queste cose così, capito? Fa la nostra vita, adesso che cos'è la nostra vita, in tutti i valori? Se tu di quello, i luminari, il regalo di Natale, i frutti dell'albero, le luminarie, il cappotto, quello, quell'altro, cosa resta? Siamo piccoli animali nella foresta, non ci sono più foreste nemmeno, per carità, in una savana urbana, cioè così. Che devono fare la loro vita così, sicché dura, capito? Ogni giorno combattendo la propria esistenza. Io sono molto molto contento di aver incontrato questa dottrina, perché mi ha dato un aiuto nei momenti della difficoltà. Non è l'aiuto che venisse dall'alto, è un aiuto laterale. Certo, bisogna anche avere molte volte fiducia, siamo pieni di difficoltà, perdiamo fiducia e compagnia bella, però ecco, nessuno ha promesso, tutto il resto sono sovrastrutture, capito? Quando si parla di quello, di quell'altro, quell'altro ancora. Lui il maestro era molto concreto, era molto umano, parlava di cose concrete, capito cosa voglio dire? Non contemplava. L'unica cosa che aveva mutuato dalla sua dottrina, quello che era in mezzo a questa dottrina, cioè induista, è questo concetto di karma, sul quale possiamo anche discutere. Capito? Lui era così, cioè, però senza dubbio chi ha avuto modo di conoscere la sua dottrina, c'è una persona di cui cantiamo sempre la canzone, questa dei Fratelli d'Italia, dell'Italia Sedesta, no? Dell'Elmo di Scipio si è uscita la testa. Ecco, Scipio sarebbe Scipione l'africano, no? Non era il suo vero nome, si chiamava Cornelio, no? Cornelio. Scipione deriva il suo nome dal fatto che Scipio in antico latino significa bastone, bastone. perché il suo antenato era uno che faceva da bastone a Trisapolo di Scipione l'Africano per accompagnarlo, mentre era cieco, voglio accompagnarlo compassionevolmente. Ecco, lui, il nostro maestro Buddha, è il nostro bastone, diciamo, il bastone che ci serviamo per attraversare il fiume, capito? Mi ricordo la prima volta che ero a Cagliari, avevo conosciuto una ragazza che era lettrice di inglese, mi aveva regalato un play, si chiamava allora, un disco a 33 giri, dove c'era una dedica, diceva che vivere attraversare la nostra vita, passare la nostra vita attraversando punti di fumo, che importa se alla fine i punti crollano? Vivere, dice, aspettare l'ultimo treno nella notte e poi quando si scende dal treno accorgersi che non è altro che un miraggio. Ecco, diciamo, il maestro ci ha dato il treno sul quale salire. Certo, è tutto un miraggio, è tutta un'illusione, il resto lui stesso l'ha sempre detto, non è che ti aspetti niente di niente. È un miraggio tutto, capito? Come ho scritto nel libro, il nostro è un sogno ad occhi aperti, bisogna conoscere bene il cervello e il meccanismo delle emozioni per evitare che questo sogno ad occhi aperti sia solo un incubo. Ecco, il maestro ci aiuta a non trasformare questo sogno in un incubo. Poi, certo, se pretendi che ti cambi la vita, che ti porti in paradiso, che ti dia la benedizione celeste o altre cose, quello non è il maestro, capito? Dei tre movimenti filosofici e religiosi che esistono in questo mondo, l'unico sistema che è tipicamente umano, è soltanto il Dharma Buddha, quello che appunto il maestro non avrebbe mai voluto si chiamasse buddismo, perché odiava tutti gli ismi. Il Dharma Buddha, gli altri, Maomè, l'islamismo è stato fondato da uno che ha detto sentire voci di Dio, che era Maometto, l'altro addirittura si proclamava figlio di Dio. Cosa vuoi fare? Cioè, alla fine è tutto così, capito? Tutto così. L'unico che deve avere fiducia è proprio Buddha, perché si è proclamato sempre quello che era, cioè un uomo, e non ha mai truffato nessuno, mai truffato nessuno. Un uomo su quale ti puoi affidare, perché non ti puoi affidare alla preghiera, ti prego tanto, riduci una pista, magari fosse possibile, ma puoi affidarti alle sue parole, alla sua dottrina, e al tipo di meccanismo che lui ha messo in atto per aiutarti a modulare le emozioni e a vivere serenamente. Certamente non l'abbiamo fatto, forse non abbiamo trovato persone che non hanno saputo fare, abbiamo avuto sfortuna, ma immaginati cosa saremmo stati senza conoscere il Dharma Buddha. Cioè, oggi come oggi saremmo delle persone sbandate completamente. Lui ha saputo interpretare la sofferenza di questo mondo e aiutarci a superare le grandi difficoltà che ci sono. Certo, se poi vuoi cambiare il buddismo o il Dharma Buddha, come si dice correttamente, per dire prego Buddha perché ti faccia vincere sempre la lotto, ecco, questo non è Buddha. Se vuoi pregarlo perché ti faccia trovare un bel ragazzo, questo non è Buddha. Cioè, devi accettare le cose come sono. Poi pensa tu alla sfortuna di quest'uomo, e concludo, che era un uomo magro come un chiodo ed è stato sempre, come è stato fatto al di fuori dell'India come un grassone, perché quando Bodhidharma andò in Cina, dice che era allievo di un grande maestro. Allora loro pensarono che i grandi maestri fossero tutti belli grassi perché potevano mangiare, e allora fecero tutto bello grasso. Pensa che tu addirittura ti dico una cosa che ci fa ridere, pensa se sei uno che è molto grasso e si chiama Bullone, perciò come dite. Io adesso
posso? Volevo chiedere, ma allora il mondo animale, dal batterio al cane, non hanno emozioni? Se hanno un avversario, un pericolo, è una, hanno una reazione meccanica, o meglio,
no.
Chimica.
No. No, l'emozione è chimica, l'emozione sì. è chimica. Solo che l'emozione va gestita a vari livelli, ad esempio negli animali inferiori, chiamiamoli così, funziona solo molto la parte che si chiama rinoencefalo, la parte legata all'olfatto, legata alla reazione appunto meccanica, e in persone, negli animali più evoluti sul piano, diciamo, anatomico, funge invece il sistema limbico, che è un sistema emozionale complesso. Probabilmente non ci saremo più, né io e te, voglio dire, ma naturalmente quelli che saranno i nostri nipoti e bisnipoti useranno un sistema molto diverso, per cui a posto delle mani useranno contemporaneamente strumenti tecnologici e così via, perciò l'emozione sarà gestita anche in maniera tecnologica, assisto a delle cose fuori dell'universo, cioè un tempo una persona che avesse avuto una malattia, uno stato d'animo difficile, sosteneva sempre per sé. Siamo stati abituati in famiglie in cui la cosa fondamentale era chiudere le finestre, chiudere le porte, non far sentire il minimo disagio che c'era o altre cose, che se c'era uno che stava morendo, aveva un tumore l'altro, ma per carità, raccontare tutto. Ho visto che la moglie del giocatore Cadere Mendolan mette su Facebook fotografie di un genere, descrivendo che fa la chimioterapia oggi, è stata operata quello, che fa quell'altro, quella ancora. Rimango così, cioè è un modo di fare, è una sorta di dimostrare un mondo che io riterrei più intimo, ecco, ognuno fa quello che vuole, naturalmente quando non fa del male agli altri è rispettabilissimo, voglio dire. Però ecco, ripeto, cioè mettete su Facebook, stamattina ho fatto la chemioterapia, ho fatto la trapalatectomia, mi hanno misurato le tette in quel modo, mi hanno fatto quell'altra così, ho perso i capelli, faccio le fotografie di te, calva, eccetera, non so. Da lui non si sarebbe usato, insomma.
Ma poi vedo un altro gradino. Mentre io vedo un lupo, l'amigdala mi fa saltare per aria. Sì. E questo è un conto, un tipo di emozione, tutto
sì,
un mondo.
Sì, 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 sì.
Un altro mondo è se io, non ce n'è il lupo, ma io mi sento infelice, sento una noia terribile, cioè qualcosa che nessun altro animale può provare. Questo è ben diverso dalle reazioni chimiche.
Cioè, è sempre una reazione chimica.
Sì,
però chimico-elettrico,
ha un'altra origine.
Ha un'altra valenza. Però voglio dire, quello è legato sempre a quei genitori interni che hai, perché puoi avere la tigre, come diciamo, la fuori di te 12.000 anni fa in Africa, e puoi avere la tigre, come diciamo, dentro di te anche oggi, e avere una paura tremenda di poter uscire da quella porta. Capito? Ma il condizionamento che operano i nostri genitori con l'ambiente è terribile. Io mi ricordo solo che io sono stato addestrato, diciamo, in maniera molto, molto severa in quei due anni che ho fatto l'ufficiale delle forze speciali dei carabinieri. Mi ricordo nell'87 ero andato a Milano a fare un corso di terapia del dolore dal professor Tiengo e mi prendevano in giro i colleghi che venivano con me, perché io mi tenevo distante al centro della strada, lontano dai cassonetti, perché io pensavo che ci fossero delle bombe dentro che potessero scoppiare da un momento all'altro, come ci avevano insegnato adesso. Per dire, questo era stato per due anni di insegnamento, ma anche per questo di un povero bambino che è piccolo e che gli insegnano le stesse cose. Capito? È una cosa. È un meccanismo di cui parleremo a lungo e vedrete delle belle.
Ma quindi se le emozioni sono chimica?
L'emozione è solo chimica.
È solo chimica.
Solo chimica e viene gestita in maniera motoria dall'elettricità.
Ecco, quindi
la serotonina è chimica, per dire, la dopamina è chimica, la neuroadrenalina è chimica, l'adrenalina è chimica, tutto è chimica, diciamo.
Quindi i farmaci in qualche modo intervengono in questo meccanismo.
Altro che, ad esempio, per fare un esempio, i farmaci ansiolitici entrano nell'azione del GABA e del GABOB, per dire, aiutando l'inibizione che il GABA fa sui circuiti neurali della paura o dell'attivazione. Capito? È proprio un sistema. Siamo macchine chimiche, come facevano quei maledetti sovietici, per dire, quando ti volevano fare fuori, non è che ti facevano fuori tanti nei campi di concentramento e farti ammazzare lì. Prendevano solidissimi, lo portavano in un campo di lavoro, gli facevano l'allopiridolo, che è una sostanza che si usa nella schizofrenia. Ogni giorno la facevano intramuscolo e nel giro di un mese, 2 mesi, diventi un dottore. Siamo macchine chimiche, lo vediamo in qualunque momento. Adesso l'alcol, per dire, te lo può dimostrare, che interviene nel sistema chimico del nostro organismo, che ti trasforma completamente, ti può far perdere tutti i suoi inibitori, ti può far diventare aggressivo, ti fa, capito? E non è in tutti così, perché entrano in circuiti neurali molto diversi, tanto che nonna, che aveva studiato al liceo di Verona, perché mio bisnonno non tollerava che i giovani non studiassero, l'aveva mandata a Verona, però quando sentenziava sempre in sardo. Però quando riportavo qualche uno diceva Bagusso è del buon gusto o del mal gusto. Capito? Cioè voleva dire l'alcol a questo lo porta a fare pazzie o a farsi la pipì addosso nei pantaloni. Capito? Non è che le sostanze sono allo stesso modo. Abbiamo macchine chimiche che sono gestite in maniera diversa. Tu vuol dire puoi provocare una quantità di dopamina tremenda, non so, facendo l'amore con la persona che ami, e un tossicodipendente non ci riesce perché è un ocipatico, cioè uno che non riesce a produrre quella quantità di dopamina che gli serve. Allora si fa l'eroina che gli fa produrre in giro di 5 minuti. Dico 5 minuti, 5 secondi, un minuto. Capito? Siamo macchine chimiche, dispiace, non siamo figli di angeli, di quello, dell'altro, voluti da Dio per il bene supremo, eccetera. Siamo animali, scimmie nude, usciti dalla foresta, e siamo macchine chimiche. Un milligrammo di cianuro di potassio ci può far passare tra i più. Capito quello che voglio dire? Non è che siamo proprio tanto sicuri. Mi ricordo c'è una qualità ridicola. Possiamo andare in corpo 10 volte al giorno a seconda della sostanza che prendiamo. Possiamo non andare in corpo 10 volte per 10 giorni a seconda della sostanza che non prendiamo. Possiamo urinare ogni minuto a seconda della sostanza che prendiamo. Possiamo avere l'intenzione di urinare. Al contrario, no? Io ve lo ricordo questo particolare, ve l'ho consultato in piccolo perché ero studente di medicina con questo mio collega, che eravamo allora anche amici, frequentavamo la patologia chirurgica, uno degli esami che c'è. E a un certo punto c'erano le suore che quando dovevano operare, facevano il caposaldo, delle macerie terribili. Davano delle polveri bianche, galeniche, un'ostia tipo ostia da messa, diciamo così, allo scopo di non fare il male di corpo, perché così c'era allora il problema che si usava non fare male di corpo, che aveva avuto un'emorroidectomia, perché se no ovviamente inquinava tutto, oggi si è fatto due bene diversa. A quel punto c'era un pacco di ostie che era all'alto di questo. Allora Franco mi ha detto, ma hai visto quelle due ostie che ci sono? Non è che se le rubiamo? Io ho detto, ma guarda che non si deve rubare nulla, ma sono delle belle ostie, come mai ci capiterà? Se non che. le ha prese e le divide equamente tra me e lui, meno male. Poi se dopo 20 minuti viene a scuola e dice: ma te rimane, non riesco a trovare le ustiche che avevo preparato con i perché gli avevo superato gli evoluti. E perciò siamo stati circa 6 giorni senza andare di corpo, non dico che divertimento. Cioè, veramente, siamo proprio molto chimiche. Pensa che uno dei migliori delinquenti dell'umanità, Himmler, si era ucciso mettendosi nella sua bocca una fialetta di cianuro, e quando è stato riconosciuto dall'ufficiale quello che lo voleva arrestare, aveva premuto l'acqua e si era ucciso. Sono tutte quelle apparenze della nostra vita. Quando lo vedete, per dire, facendo il galasso con le povere donne polacche o altro, sembra che avesse 1000 anni, è morto su di 45
chi parla?
Eh?
Di chi?
Himmler.
Quello che aveva i polli.
Come?
Quello che aveva i polli.
Quello
polli?
Sì, ha cominciato ad allevare i polli, era lui.
Io ero figlio di un professore di scuola e sopravviveva nella sua scuola così faceva la spia dei polli. Poi ha cominciato ad allevare questi poveri polli che dici tu, poi ha conosciuto il Partito Nazionale Socialista, il Partito Socialista, e a 33 anni è diventato Gauleiter, cioè sarebbe un governatore di un grosso leader, diciamo così. Da quel momento è diventato capo della Gestapo, che sarebbe in tedesco Reichstagspolizei, cioè polizia segreta di Stato, capito? Insomma, hanno combinato di ogni colore. Molti si erano scampati socialmente, ad esempio Mengele, per dire, non ha fatto un giorno di carcere, è andato tutto tranquillamente, giocava a palla con i fichi. Siamo dei altro che figli di angeli, siamo degli animali feroci, altro che cigni, siamo squali.
Anche il boia di Lione è sopravvissuto
Sì, non solo, ma c'è
e ha
anche
lavorato per i servizi segreti
certo,
americani.
anche tutta
Non ha
quella
fatto un giorno di carcere.
Insieme di nazisti che lavoravano nei progetti delle bombe,
Sì,
come
sì.
siamo tutti portati in America,
Sì,
capito?
esatto.
Una cosa di America, poi
Anche
sono
giustizia.
giustizia non ce n'è. Ma nonno, che era contrario enormemente al nazismo, aveva detto una frase proprio bellissima: giusto che vince, sbagliato che perde. Questo è detto, non c'è giustizia, capito? Quando Federico II, il grande di Prussia, no? Aveva conquistato la Sassonia, una delle regioni della Germania, il suo motto era Unicuique suum, che sembra la stessa frase usata pseudo-usata da Gesù Cristo, diciamo, secondo i Vangeli, che poi sa se è vero, non lo sa nessuno perché si dubita dell'esistenza di quest'uomo, ognuno è suo, secondo giustizia, no? E allora quelli hanno scritto così, e i sassi hanno scritto Unicuique suum rapuere. Cioè che rapisce il suo. Siamo diventati così, intanto sono tutti morti. Tutti morti.
Tornando a Buddha, un altro grande. Pensando ai grandi maestri che li hanno dipinti, come, non so, che si ritiravano per 10 anni, 20 anni, in una grotta o cose del genere.
Come?
Pensando ai grandi
Sì.
maestri che si ritiravano magari 10 anni o 20 anni in una grotta, in solitudine e tutto, e poi penso a un dottor Schweitzer che ha fatto quello che ha fatto, e dico: qual è la vera compassione? Può anche darsi che ci fosse uno strano egoismo complesso magari in uno Schweitzer, però quella appare come la compassione.
Certamente lui, il dottor Schweitzer, era una persona enormemente narcisista, uno che si porta un pianoforte a coda nel pieno dell'Africa, insomma, con tutto il rispetto, lascia il tempo che trova. Ma questi della grotta, stavano al massimo 3 anni nella grotta, ma il problema è questo, che fondamentalmente il sistema, anche se dispiace dirlo, è basato sul fatto, per esempio, che la chiamano la melanconica filosofia dell'illuminato, perché fondamentalmente è basata sulla futilità, sulla futilità, sull'inutilità di tutto. Cioè la prima cosa che ti dicono, intanto tutto deve finire, tutto non resta cosa, devi cercare in questo mondo di vivere, allora allontanarsi, diciamo, dalle banalità di questo mondo, capito? Così faceva la RAT, no? il prototipo del Ayana, cioè allontanarsi da questo mondo e cercare una salvazione personale. Solo con l'arrivo dei grandi maestri del Mahayana è stato pensato di fare una salvezza anche per gli altri, però nell'ambito della grotta loro raggiungevano un livello di consapevolezza che era impossibile raggiungere dalla gente. Ci sono ad esempio che i grandi maestri dello Dzogchen, di cui faremo adesso una sadhana, anche ad aprile ripeteremo, che facevano meditazione al buio per 3 anni. Ma voi pensate a meditazione al buio per 3 anni? È una cosa, cioè, impensabile da poter riuscire a tenere, capito?
Ma li vedo come due poli opposti, ecco io. Questo è un'inversione totale, quello che ha fatto uno come il dottor Schweitzer o quello
che ha fatto una grande impressione, perché non è così proprio veramente. Questo dottor Schweitzer, con tutto il rispetto, voglio dire, uno che io ero piccolo quando lui era già lì, voglio dire, ma vestiva come un lord inglese, anche se era svizzero, voglio dire, al centro di quei poveri africani che erano dei morti di fame, eccetera, capito? Non lo so, capito? Non è tutto oro quello che luce. Ho visto, ad esempio, uno che raccoglieva soldi per la Lega nel mondo, no? Si chiamava Raoul Foreroux, di cui si è perso completamente l'idea, forse. E venire a Sassere con il fumo di cose, poi sono andati in ristorante e hanno mangiato tutti il ristorante. Cioè, è la nostra. Siamo esseri umani, diciamo così, non è una questione di critiche. La compassione, voglio dire, deriva dal latino compatio, cioè vuol dire che tu hai la stessa sofferenza di quello che ti sta vicino, sei disposto a fare uno scambio fra te e lui, capito? Proprio una sorta di così. Invece questo lo devi vedere, te lo ricordi tu? Davanti al pianoforte a coda che suonava, vestito in abito ultima moda, con il gilet, la cravatta, al centro dell'Africa, te lo ricordi? Non te lo ricordi, il dottor Schweitzer.
Come si chiamava?
Il dottor Schweitzer. Non c'è più nessuno più svizzero che si chiama Svizzera, vuol dire appunto svizzero. Cioè, capito, sono quelle persone che compaiono così, capito, come presidente della FAO. Vai in Sudafrica a cercare a fare una conferenza sulla fame nel mondo, fanno mangiare poi nella costa nei ristoranti del Sudafrica, capito? Cioè, non vorrei dire, ma tu dici vai a cercare un pedofilo, lo cerchi in Russia. Capito? Siamo esseri umani, mi ricordo un film con l'attore che fa Waters, come si chiama? Quello Clooney, che faceva il tagliatore di teste. Per dire che le cose sono in termini americani, significa uno che va in un'azienda ristrutturale e porta via un po' di management e fa la persona elevata. Questo c'era questa ragazza che era una persona proprio buddista, compassionevole, che gli ha detto: ma cosa stiamo facendo? Questa cliente ha bisogno, è povera, è compagnia bella, no? E lui gli ha risposto una frase che non dimenticherò mai. Dice: ma cosa dici? ma guardati bene in faccia. Dice, noi siamo squali, non siamo cigni. Capito? Noi siamo squali, non siamo cigni. Infatti il libro migliore ha scritto Ops, Homo in lupus. Capito? E se mi stiamo parlando con quel mio amico che mi sta aiutando per quest'altro libro che so, non libro sul cervello, per quello scrivo io, l'altro sulle emozioni e le malattie, ha detto che la frase più comune, poi ho scoperto che il 76% delle persone che pensa così, è che quando tu dici, sai, ho un brutto linfoma, la prima cosa che pensa è, meno male ce l'ho io. Capito? 76%, eh? Capito come? Bisogna cercare di cambiare completamente tutto. Il maestro ci ha tentato di cambiare tutto. Molte persone che l'hanno seguito non l'hanno seguito per la giusta via. E infatti molte cose sono state sbagliate. Che ne sono?
Anzi, 33.
Se fosse stato avere un clone del maestro, non saremmo in questa situazione. Poi ci sono arrivati quelli sudditi religiosi, i quali hanno trasformato il buddismo, il Dharma Buddha, come tutti voi. In una religione, e allora hanno cominciato a mettere le candele, le lampade a burro, le preghiere, le cose, l'hanno trasformato in una sorta di solita religione, perché la realtà di tutto che segue queste cose, che poi ha paura di morire, di conseguenza prega tanto perché essere salvato, rimanere a lungo in questo mondo, e se è possibile quando la morte sopraggiunge, come sopraggiungerà per tutti, cambiare di stato, diventare puro spirito, capito? Come dicevano quei truffatori nella parte di ciò ha fatto, dicevano, no, ma ci siete mai stati? Se andate a Collo, a Sibilizzi, è più grande Sibilizzi della Valle Giosa fatta. Lì dovrebbe avvenire il giudizio universale di tutti, nella Valle Giosa fatta. Penso che ci saremo un po' stretti, visto che sono già morti 100.000 di persone. Non mi fa poco, 100.000 di persone. Ma ripeto, affrontiamo le emozioni in maniera... La prossima volta faremo una questione sistematica di come fare, parleremo massimamente per la prossima volta della paura, quali sono i meccanismi della paura. Ci tengo molto alla paura perché le statue che io ho in casa, quelle naturalmente che trovano i templi, eccetera, sono sempre fatte così, no? Non perché sono fascisti, voglio dire, ma perché vuol dire allontanare la paura. Allontanare la paura. Perché la paura, quando la tieni dentro di te, è quella che tu ti fa impazzire, quella che ti rende difficile. Io ho notato che le persone che hanno una neoplasia muoiono massimamente per la paura e trovano medici cinici che li focano la paura, hanno un effetto che io chiamo nocebo, no? Cioè adesso vi dico a te, non è che effetto nocebo non ce ne possa essere. Tu mi dici, ho un tumore all'utero, probabilmente ovviamente è impossibile, per quello non può essere effetto nocebo. E quindi dice, ma io dico, non c'è che potessi avere un tumore, allora tu cominci a avere l'idea di un tumore all'utero, quello, ed è quello che ti viene. Capito? È la mente che costituisce sui mostri. Non sembra vero che sia vero, ma è così. Infatti ho scritto un capitolo che mi farà arrabbiare dall'ordine, probabilmente non me ne sta frego, che è intitolato L'olocausto di Atrogeno. Mi farà arrabbiare, ma che non importa tanto. Mi fanno risparmiare anche i soldi delle tasse che li pago ogni anno. Cioè non dico le cose come penso, è una cosa che devo dire, eh? Una cosa che devo dire, ho tanti difetti. Le cose non sono sempre andate bene, ma alcune cose che ho fatto, ho tenuto sempre la schiena dritta e ho sempre detto tutto quello che pensavo. Tanto sapevo benissimo che era l'unica cosa che mi rimaneva. Non avrei potuto dirla né ieri né domani. La potevo dire solo oggi e l'ho sempre detto per quello che pensavo. Non mi sono mai abbassato, capito? In nessun modo. Capito? quando vi dico solo una cosa che non c'entra nulla, poi con questa lezione eccetera, ma quando mio fratello mi ha detto, diceva, adesso siamo all'ultimo segmento della vita, bisogna prendere anche delle decisioni, cosa succede? Quando morirai cosa fai? Che nascerai come lascito testamentario il fatto di essere sepolto a Sassari, no? Abbiamo una tomba di famiglia. E gli ho scritto e gli ho risposto, dice, ti rispondo come ha risposto Scipione l'africano, che era stato condannato, dove era stato indagato ingiustamente per reati che non aveva commesso e se ne è andato a vita all'interno. Quando erano arrivati i legati romani, gli avevano detto che le accuse verso di lei sono state ritirate, aspettiamo a Roma. E gli ha risposto, ingrata patria, non avrai le mie ossa. Capito? Ingrata patria, non avrai le mie ossa. E perciò non ce lo parlo. Poi se qua se la pensate che ho guardato una cosa con grande tristezza, che non esiste una tomba superiore al 1800. Perciò in questo mondo, dopo che siamo stati così questo secolo, e massimo il secolo XXI, parliamo della faccia della terra e nessuno ci ha più visto. Capito? Proprio come dice William Shakespeare, dice, pur player who threatened the threats is our upon the stage and is heard no more. Un povero comico che passa mezz'ora sul palcoscenico, che strepita e suona e di cui poi non si sente più nulla. Noi siamo così. Ecco, il buddismo ci aveva aiutato a trovare un teatro.
Un teatro?
Un teatro, questo è il nostro teatro, questo. Un teatro. Potevano essere delle persone che non possono essere aiutate a trovare un teatro. Tanto comunque sia il nostro destino è segnato dal momento che i nostri genitori hanno deciso di portarci in questo mondo. Loro stessi, mettendoci al mondo, hanno deciso per noi questa cosa. Non è che ci hanno mandato voi venire. No, 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 niente di niente. Capito? Ci hanno preso, hanno fatto un calcio di sedere, messo in un treno, e da quel treno non puoi scendere nel suo mondo, non puoi più stare da Filistino. Ma per adesso non è attenzione a nessuno. Capito?
Ci hanno dato un'opportunità.
Come?
Ci hanno dato un'opportunità.
Per che cosa?
Per fare il viaggio.
Certo, ottimo.
E non possiamo neanche dire ferma il treno che scende.
Non puoi fermare il treno che scende, non puoi farlo. Però che puoi rompere il peso e buttarti la finestra. Però che passiamo un sacco di stazioni dove trovi gente su vagoni di quarta classe, carri merce, gente buttata sulle stazioni, ma se tu sei su un treno, diciamo, non dico un treno di prima classe, la prenotazione obbligatoria, ma insomma un treno di seconda classe
popolare,
un treno di seconda classe. Poi ci deve essere un vagone di prima classe, la prenotazione obbligatoria. Però comunque alla fine la stazione è sempre quella.
Sempre la stessa per tutti.
Sempre la stessa per tutti. Me lo ricordo, siamo...
Speriamo di fare un buon viaggio.
Un buon viaggio, stiamo facendo un viaggio, abbiamo avuto modo di conoscere il Dharma Buddha, ed è già qualche cosa, vuol dire. Cioè, considera che potevamo restare così e restare, non so, metti di capitare a nascere una Repubblica Islamica, supremo.
Gesù Maria,
proprio il caso di Dio. Ma come ha fatto Gesù Cristo è vero. Capito? Va bene.
Magari sei nata lì.
Come?
Dico, magari se fosse nata
nell'Islam,
ma
non avrei saputo,
neanche
a nascere mi avrebbero già fatto
fuori. No, però sarebbe bello restare con Federico II. Federico II il Grande di Prussia, no? Che quando dopo la battaglia di Jena del 1814 Napoleone con i suoi generali è arrivato nella cripta della chiesa della salute a Potsdam, davanti alla tomba di Federico II, ha detto: signore, levatevi il cappello, perché dice se quest'uomo sarebbe vivo noi non saremmo qui. Capito? Va bene, buonanotte.